Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Questa sera parleremo di privacy e leggi europee, parleremo ancora della normativa italiana sulla verifica dell'età per i siti porno, parleremo anche di falsi allarmi sul controllo nei confronti dei dipendenti, di intelligenza artificiale, di un bellissimo progetto molto green, molto anche aperto a spazi culturali importanti che è stato realizzato in Norvegia e che andrà avanti per un bel po', e se abbiamo tempo parleremo anche di attacchi hacker vari ed eventuali. Io nel frattempo vi ricordo i contatti, che sono doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, commenti, qualsiasi cosa vi sembri compatibile con la trasmissione. Invece per dialogare con me in diretta potete utilizzare l'indirizzo email diretta@popolarenetwork.it oppure SMS, WhatsApp e Telegram al solito numero 331 62 14013. Ma andiamo intanto a fare un aggiornamento sulla questione verifica dell'età per i siti porno in Italia. Allora, la prima questione di oggi è un mezzo mea culpa, nel senso che settimana scorsa abbiamo parlato del sistema di verifica dell'età che è stato introdotto in Italia con il decreto Caivano, poi il regolamento di Agicom, c'era tutta la questione dei 45 siti internet con materiali pedopornografici che avrebbero dovuto adeguarsi o meno. Ne abbiamo parlato da questi microfoni spiegando che nessuno si era adeguato. Beh, in realtà qualche ora prima della trasmissione era uscito un comunicato stampa di Agicom che andava a spiegare che in realtà quei 45 siti hanno tempo di adeguarsi fino al 1 febbraio 2026. Errore del settore giornalistico, ma fino a un certo punto devo dire che il mea culpa è a metà. Perché? Perché in realtà tutte le testate hanno preso sul serio quella scadenza del 12 novembre, l'abbiamo fatto per un avviso di Agicom che diceva: dal 12 novembre in vigore gli obblighi per i siti e le piattaforme che diffondono contenuti pornografici, in caso di marcato rispetto dell'obbligo 250.000 euro di sanzioni. Dove sta la gabola? La gabola sta all'articolo 4 dell'allegato A del regolamento, 13 pagine abbastanza corpose, di cui io mi ero letto l'80%, ma avevo saltato l'articolo 4 come molti colleghi, che spiegavano che soltanto i siti pornografici stabiliti in Italia, cioè quelli che sono gestiti da società italiane, avrebbero dovuto rispettare il termine del 12 novembre. Invece tutti gli altri avrebbero avuto tempo 90 giorni dal momento della pubblicazione della famigerata lista. La famigerata lista è stata pubblicata il 31 di ottobre e quindi avevano tempo fino al 1 febbraio. Morale della favola, abbiamo dovuto tutti rettificare la notizia. Poco male. Quello che sta emergendo adesso però è che dovrebbe almeno all'inizio del 2026 arrivare la famosa applicazione di Stato per fare la verifica dell'età, perché uno dei temi che erano emersi in quei giorni, cioè settimana scorsa, era che sì, esistono dei sistemi che permettono di fare la verifica dell'età, ma ben pochi soddisfano chiaramente i criteri che sono stati impostati da Agicom. Ecco, sembra che per la fine dell'anno o l'inizio dell'anno prossimo debba arrivare un'applicazione che rispetti tutto questo, e non sarà né SPID né CIE, perché hanno caratteristiche tecniche che non garantiscono il famoso doppio anonimato, cioè quella situazione per cui chi certifica l'età non sa quale sito l'utente va a visitare e il sito non sa chi sia l'utente, o meglio, non abbia nome e cognome dell'utente che sta facendo l'accesso. Restiamo però in ambito Agicom per un'altra notizia. Sembra quasi che Agicom si sia sincronizzata con doppio clic, perché mette tutte le scadenze al mercoledì. Beh, da oggi dovrebbe essere attivo il nuovo filtro che potrà ridurre le chiamate da parte dei call center. Allora, ad agosto era scattato il primo filtro, che però faceva riferimento soltanto ai numeri di telefono da numero fisso, mentre adesso sarà attivo anche quello da numero cellulare. Spiego un attimo la differenza. Il tema è lo spoofing, termine che possiamo tradurre con falsificazione del numero di telefono. Quello che succede quando noi vediamo una chiamata che ci arriva e sembra un 02 o un 340, un 346, eccetera, eccetera, beh, in realtà sono numeri stranieri che vengono falsificati, e in questo modo possono trarre in inganno il destinatario della chiamata, che pensa che si tratti di una chiamata legittima da parte di un altro utente. Ad agosto è entrato in funzione un sistema che impedisce ai numeri esteri di falsificare un numero fisso italiano, e questa era una procedura piuttosto semplice perché bastava chiedere a tutti gli operatori del settore di fare una semplice verifica: da dove arriva questa chiamata? Se arriva dall'estero non può essere 102, cioè proveniente da Milano. Con i numeri cellulari però la cosa è molto più difficile, perché potrebbe benissimo trattarsi di una chiamata che arriva sì dall'estero, ma da una SIM italiana che il cui titolare, il cui proprietario in quel momento si trova all'estero. Per questo sono stati dati dei mesi in più per attivare il filtro anti-spoofing. Quello che dovrebbe succedere adesso in pratica è che ogni volta che qualcuno dall'estero chiama con un numero apparentemente di un cellulare, scatta in una frazione di secondo una verifica che coinvolge l'operatore che gestisce quel numero, immaginiamo Vodafone, il quale certifica che effettivamente quella SIM in quel momento si trova all'estero. Una cosa abbastanza complicata, speriamo che funzioni. Per il momento io oggi ho ricevuto soltanto una chiamata da un ipotetico call center. Vedremo, andiamo a statistica. Fatemi sapere se oggi avete ricevuto chiamate da call center con numeri di telefono che sembravano dei cellulari. Allora, ricevo un SMS da Bobo che dice: ma perché non... Bah, non riesco, possibile, più ad accedere a Pornhub come prima? Non ho la minima idea, perché Pornhub, da quel che so, non dovrebbe avere ancora introdotto alcun sistema. Appena metto un brano faccio un tentativo e vedo come si entra. Dovrebbe essere ad accesso libero, io l'avevo verificato settimana scorsa. Invece Carlo evidentemente mi ha hackerato il computer e ha letto la scaletta e mi dice: riesci a parlare del blocco di ieri dei server di Cloudflare? Ma certo che sì. Allora, ieri c'è stato un blocco in mattinata piuttosto importante di milioni di siti web dovuto a un crash del sistema di Cloudflare. Allora, andiamo per gradi. Cloudflare è un'azienda che fornisce servizi infrastrutturali su internet. Provo a spiegarla così. Noi siamo abituati a pensare al web come a una rete monolitica, oppure come a una unione di tanti puntini. In realtà le cose sono molto più complicate di così. Si tratta in pratica di una costellazione di piccole reti che collaborano tra di loro, e poi ci sono dei soggetti come Cloudflare e altri che forniscono tutta una serie di servizi, per esempio il content delivery, che è un sistema di server che permette di accedere ai dati più rapidamente, perché vengono memorizzati in server che sono più vicini al nostro computer, banalmente, quindi i dati devono fare meno strada, oppure proteggere i siti dagli attacchi di DOS, Distributed Denial of Services, cioè quegli attacchi che cercano di intasare i server generando tantissimo traffico. Nel momento in cui uno di questi servizi, come quello di Cloudflare, che serve circa 34 milioni di siti web, circa il 20% dei siti che sono in circolazione, ha dei problemi, ovviamente diventa un casino. Ieri all'inizio erano circolate delle notizie riguardanti il fatto che l'azienda avesse in programma un'attività di manutenzione di alcuni server, quindi si pensava che il problema potesse derivare da un errore umano o qualcosa che è andato storto nella manutenzione. In realtà la stessa Cloudflare adesso ha spiegato che cos'è successo. Quello che è successo è quello che in gergo viene chiamato un glitch. Per glitch si intende un errorino all'interno di un sistema, cioè non è un bug, per capirci, che è qualcosa di più grave. Però questo glitch riguardava un particolare file, e qua apro una parentesi. Uno dei servizi che fornisce Cloudflare è quello di gestire i bot. I bot sono quei software automatici che girano per il web, vanno ad analizzare i contenuti dei siti e se li registrano. Lo fanno per vari motivi. Alcuni bot sono per esempio quelli che vanno a leggersi i prezzi dei prodotti e poi li accorpano tutti, li integrano tutti in quei famosi siti che ci dicono dove un prodotto costa meno. Altri bot che fanno questo tipo di attività sono quelli che vengono utilizzati dalle società che si occupano di intelligenza artificiale generativa e fanno il cosiddetto scraping, cioè si copiano tutti i dati in buona sostanza e poi li danno in pasto all'algoritmo per addestrarlo. Ecco, tutta questa attività per qualsiasi sito web è un problema, perché genera traffico e dover gestire del traffico è un costo. Quindi uno dei servizi che fornisce Cloudflare è quello di analizzare il comportamento dei bot, capire se sono buoni o cattivi, perché ci sono anche quelli buoni. Per esempio c'è il bot che Google usa per indicizzare le pagine e farle comparire nelle nostre ricerche. Ovviamente un sito è felicissimo che quel bot passi dalle sue parti. Bloccare quelli cattivi e permettere il passaggio a quelli buoni. Ecco, per fare questo utilizzano vari sistemi, e c'era un file che a un certo punto ha dato fuori di testa. In pratica duplicava tutte le registrazioni e praticamente è raddoppiato di dimensioni nel giro di pochi secondi. Immaginatelo su migliaia di server questo, e questa cosa ha mandato in crash il sistema di Cloudflare, e a cascata ha mandato in crash 34 milioni di siti web, fra cui, l'hanno detto tutti, X, varie piattaforme piuttosto famose. Le cose si sono risolte in realtà in una manciata di ore, però mi rendo conto che questa è l'ennesima avvisaglia del fatto che ormai dipendiamo così tanto da internet che qualsiasi interruzione diventa un problema gigantesco, immaginiamo anche per le attività produttive, anche per i servizi pubblici, e la rete è molto molto più fragile di quello che si pensa di solito. Allora, intanto arriva qualche segnalazione con... no, niente, pare che le chiamate non si siano ridotte per niente, perlomeno secondo quanto segnala Davide, che dice oggi 3 chiamate da numeri con prefissi italiani e 3 da numeri di pseudocellulari. La settimana scorsa 30 chiamate in un giorno. Davide, chissà dove è finito il tuo numero di telefono, su quale database. Bobo, vabbè, lo verifico dopo. Simone segnala che continua a ricevere quasi quotidianamente chiamate da un call center che si spaccia per Wind, ma il servizio Wind lo avvisa che si tratta di spam. Allora, cambiamo argomento e andiamo a parlare di riservatezza sul lavoro. Questa è un po' una forma di debunking, perché ogni tanto qualcuno si fa prendere un po' la mano e enfatizza troppo alcune notizie. La notizia che è uscita è che Microsoft Teams, che per chi non lo conosce, beato lui o beata lei, è il software di comunicazione, di chat e call che viene utilizzato normalmente all'interno delle aziende per fare videoconferenze, per fare riunioni. Chi parla a questo microfono una volta si è trovato a farne 18 nello stesso giorno, segnalerebbe al datore di lavoro quando l'utente è in ufficio o meno, e qua si parla di rischio di sorveglianza digitale sui dipendenti. Allora, ridimensioniamo un po' le cose, nel senso che il fatto che si sappia se un dipendente è o meno in azienda, quindi in realtà tecnicamente viene fatto verificando se si collega tramite il wifi aziendale oppure attraverso la rete locale aziendale, non è che sia proprio questa grandissima violazione della privacy o una forma di sorveglianza digitale, visto e considerato che la maggior parte delle aziende prevedono per esempio l'uso del badge quando si entra e quando si esce, e quindi non credo che abbiano questo gran bisogno di utilizzare dei trucchetti del genere. Molto più probabile che questo si tratti, da un lato, di un sistema che permette di sapere se posso alzarmi dal mio ufficio e andare nella stanza di fianco per parlare con il collega o la collega, e al posto di fare una chiamata su Teams magari ci beviamo anche un caffè alla macchinetta. Dall'altro, mi viene in mente che può anche essere utile nel momento in cui si dovesse fare una riunione particolarmente riservata, una riunione nella quale vengono condivisi file o informazioni sensibili, perché se qualcuno è in smart working, magari si sta collegando dal wifi aperto di un albergo di Istanbul, non è una bella idea farlo accedere. Comunque, i motivi secondo me possono essere tanti. Dubito fortemente che si tratti effettivamente di qualcosa che abbia a che fare con la sorveglianza dei lavoratori. Direi che alle 21:49 minuti è arrivato il momento di smettere di farvi sanguinare le orecchie e passare a un brano. E, è tanto che non metto PJ Harvey, quindi metto PJ Harvey. I've been trying to show you over and over. Look at these, my childbearing hips. Look at these, my ruby red, ruby lips. Look at these, my work strong arms. And you've got to see my bottle full of charm. I lay it all at your feet. You turn around and say bye to me. He said, she I'm Le 21:52 minuti, questa era PJ Harvey, Sheila Nagig, e noi invece ci spostiamo idealmente in Norvegia per parlare di Olivia. Buonasera Marta Ba.
Buonasera, ciao Marco.
Eccoti qua, in diretta dalla Norvegia, no, non è vero, in diretta da qualche posto.
Guarda,
in cui... Dove sei?
Sono quasi in diretta dalla Norvegia perché sono in Brasile, ma di fianco allo stand della Norvegia apposta, anche se non mi vedete vi manderò una foto.
Perfetto, ok. Bah, devo dire che la qualità audio per essere in Brasile non è male. Allora Marta, prima di andare in Brasile sei stata in Norvegia e sei andata a trovare Olivia. Chi è, cos'è Olivia?
Olivia è un supercomputer. Un supercomputer che insomma ambisce ad essere uno dei supercomputer più green del mondo, perlomeno di Europa. E già parte bene perché è stato costruito, diciamo, è nato e sta crescendo all'interno di una ex miniera di olivina. Questo è anche il motivo per cui si chiama Olivia.
Ok, c'è un perché, abbastanza didascalico, ma ha senso. Senti, la particolarità, il motivo, o meglio, il motivo per cui si è pensato di infilare un supercomputer all'interno di una miniera, qual è?
Allora, era una miniera che poi era rimasta inutilizzata, era una delle più grandi miniere di olivina, e però appunto era stata poi rimasta inutilizzata. Quindi, prima di tutto è green perché non si è andata a costruire qualcosa di nuovo o a scavare, insomma, a fare danni, ma è stato utilizzato uno spazio che era completamente già, diciamo, ricavato, e quindi ha un impatto minimizzato. E poi l'interesse anche dal punto di vista, per esempio, tecnologico e di coloro che vogliono assolutamente mettere un'infrastruttura qui dentro è che è protetta sia fisicamente che dal punto di vista della security, e quindi e poi c'è il tema della temperatura, che ovviamente è, diciamo, è particolarmente friendly, amica, perché
sì.
Diciamo, sia perché è sotto la pietra, sia perché c'è questa vicinanza col fiordo, che è molto importante, perché non ho detto che appunto in Norvegia, non tutta la Norvegia è fatta di fiordi, però questa miniera è proprio affacciata su un fiordo meraviglioso e che ha tanta acqua fredda, che piace tantissimo ai supercomputer e ai data center. Quindi quest'acqua fredda viene utilizzata per raffreddare questa infrastruttura di supercalcolo, ed essendo molto vicina è ovviamente meno impattante il trasportarla e l'utilizzarla.
Allora, fra l'altro, Olivia è anche in ottima compagnia perché ci sono tanti altri server lì dentro, leggo dal tuo articolo che ci sono 75 sale sotterranee, ma tra l'altro è un supercomputer con una capacità di espansione incredibile.
Sì, esatto. Allora, lì dentro è praticamente c'è un data center che era già da un pochino lì, e c'è questo supercomputer che sta crescendo. Adesso è fatto, cioè è comico perché se vedete le foto del reportage ci sono tipo 7 ante, che è il supercomputer, perché è il primo pezzettino. È veramente una capacità di espansione grande, perché si vuole trasportare tutta la capacità almeno nazionale di tutta la Norvegia, che non era poca, si vuole trasportare tutta lì, quindi dismettere, fatemi dire che insomma è brutto, però insomma usare in altro modo le altre infrastrutture e concentrare in un solo punto, in Olivia, tutta la capacità di calcolo della Norvegia, e poi volendo aumentarla parecchio. E questo passeggiando per questo corridoio, che è gigantesco, è proprio stile miniera, insomma non è una finta miniera, ma una miniera vera,
sì.
I 7 nani, mi immaginavo ancora, però si vedono questi corridoi destra, sinistra, e ci sono gli spazi dei vari clienti, no? Quindi non so, girando, cioè qui c'è BNP Paribas, qui c'è là, e sono i dati, non c'è BNP Paribas, non c'è una succursale di BNP Paribas, però ci sono i suoi dati. E quindi sì, è veramente enorme, proprio insomma adesso la maggior parte dello spazio è data center, e le 5 ante di Olivia stanno guadagnando spazio.
E senti, l'ultima cosa, guardavo le specifiche tecniche ora senza entrare nei dettagli, però ha delle caratteristiche tali da renderlo particolarmente adatto anche all'elaborazione degli algoritmi di intelligenza artificiale. E leggo che saranno dei progetti anche qui particolarmente, non so come dire, solidali, mettiamola così, quali sono gli obiettivi su cui pensano di mettere a lavorare Olivia nel momento in cui riusciranno a sfruttare a pieno tutta la potenza di calcolo per l'intelligenza artificiale?
Allora, uno dei principali progetti sarà appunto un modello, un gemello digitale del clima globale, che non si sovrappone a quello già fatto dall'Europa, è fatto da un istituto di ricerca norvegese e sarà più su diversa scala, diciamo, quindi adesso appunto senza scendere in tecnicismi, però si vogliono più concentrare sulle perturbazioni minime del clima e più su focus locali, quindi sarà complementare, facciamo così, rispetto al mega gemello climatico che ha fatto l'Europa, e utilizzerà moltissimo l'intelligenza artificiale, quindi si vuole appunto sì intelligenza artificiale, ma utilizzata soprattutto a livello scientifico, perché questo supercomputer norvegese nazionale nuovo vuole essere prima di tutto e quasi unicamente di supporto agli istituti di ricerca, quindi appunto è molto clima e ambiente. L'altra cosa, chicca, che non mi chiedi, ma io dico lo stesso.
Certo.
Che, no, scherzo.
I salmoni. Certo.
Ci sono i salmoni, no, cioè salmoni non si può non dire, perché diciamo il progetto, incrociamo le dita, perché non è ancora realizzato, ma stanno aspettando l'approvazione da un sacco di anni, quindi sono anche un po' scocciati. No, perché, in Italia,
i salmoni?
I salmoni sono scocciatissimi, sono i primi a essere scocciati, è che l'acqua calda, riscaldata, cioè entra dal fiordo, raffredda tutte le infrastrutture. A un certo punto, diciamo, tanti progetti già la mettono per il teleriscaldamento, eccetera, eccetera, bellissimo, ma questi invece vanno a fare il teleriscaldamento dei salmoni, cioè vogliono, diciamo, creare delle aree di acqua più calda nel fiordi, proprio a nord, ma vicino, e fare appunto una struttura di acquacultura dove tenere soprattutto i salmoni e poi man mano allargarsi ad altre specie che desidererebbero un'acqua più calda di quella norvegese. Quindi l'idea è proprio di collegare tutto in un mega progetto di entrate dell'acqua, data center, supercomputer e uscita con salmoni.
Ok, zero consumi e salmoni al calduccio, mi sembra perlomeno un bel bilancio. Grazie Marta Bà, goditi il Brasile.
Grazie mille a voi, ciao, ciao, ciao.
Ciao. Allora, nel frattempo sono arrivati un po' di messaggi, a parte Vincenzo che segnala sì, che una cosa è, vabbè, qua è un po' complicata la cosa, esiste un sito in cui c'è l'elenco dei 500 supercomputer più green, cioè che consumano meno, il punto è che bisogna sempre fare un bilanciamento fra dove li metti, e, cioè quanto consumano e dove li metti per fare in modo che diffondano meno calore e quindi richiedano meno energia per raffreddarli, e soprattutto se riesci a fornirgli energia green, perché ogni tanto su quella cosa lì si bara, e devo dire che Olivia da quel punto di vista ha il suo sistema idroelettrico. Invece tanti commenti per quanto riguarda le chiamate da call center. Ma in particolare ce n'è una di un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, che dice: ciao, quando ricevo una chiamata da un cellulare sconosciuto non rispondo, poi richiamo, e quando il mio operatore mi dice numero inesistente lo blocco. Succede quasi sempre. Che cosa rischio? Faccio male? Allora, questa era più o meno la cosa che facevo io. Poi mi è venuto un dubbio. Allora, a me capita di ricevere molte telefonate da varie persone che magari non conosco, quindi già quello è un problema. Qual è il tema? Nel momento in cui io blocco un numero di cellulare che è stato falsificato, lo so che le probabilità sono bassissime da un punto di vista statistico, però potrebbe succedere che poi un giorno mi telefoni il reale titolare di quel numero di telefono e io l'ho bloccato, semplicemente perché un giorno un call center a caso ha utilizzato il suo numero di telefono per camuffare il suo reale. Allora, io lo so che sono un disco rotto, ma vi racconto il metodo che ho trovato, che è quello di utilizzare i famosi SMS predefiniti, quelli scusa non posso rispondere, posso chiamarti più tardi. Ne ho fatto uno personalizzato con scritto: ciao, non ho in rubrica il tuo numero, se non sei un call center mandami un SMS e ti richiamo. In questo modo non devo nemmeno star lì a bloccarli, non corro il rischio di bloccare nessuno e per adesso mi sembra che funzioni piuttosto bene. Allora, cambiamo argomento, andiamo a parlare di Unione Europea e di un simpatico cortocircuito tra due normative, una che è già attiva e una che è soltanto possibile e assolutamente non auspicabile. Allora, le due normative sono: una, il famoso chat control, ne abbiamo parlato più volte qua a Radio Popolare, riassumo brevemente, si tratta di una proposta di regolamento che è in campo da una vita praticamente, da un mucchio di tempo, e che vorrebbe in pratica mettere un sistema di controllo sui sistemi di messaggistica tipo WhatsApp, Telegram, Signal, eccetera, 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 per intercettare i contenuti pedopornografici e quindi portare avanti in questo modo una lotta alla diffusione della pedopornografia. Inutile dire che c'è un dibattito feroce su tutto questo, perché si tratterebbe sostanzialmente di una backdoor e quindi di un sistema di controllo di tutte le comunicazioni di tutte le persone che usano questi strumenti. Potete immaginare da che parte mi collochi io, ma non sono solo io, oltre a tutti gli attivisti per i diritti umani, oltre a tutti gli attivisti per le libertà civili, ci sono un bel po' di governi europei che sono contrari, tra cui la Germania. La Germania all'ultimo giro ha detto sostanzialmente di no, e siccome senza la Germania non si arriva al quorum, mettiamola così, di popolazione europea rappresentata da un governo favorevole a questo regolamento, è slittato tutto a un prossimo futuro. Sembra che nel prossimo futuro l'idea sia quella di mettere sì questo regolamento, ma lasciandolo come adempimento volontario da parte delle varie piattaforme. Qui molti hanno già commentato che si rischia che di volontario ci sia ben poco, nel senso che sappiamo che l'Unione Europea ha anche facoltà di dare delle multe molto salate, quindi il timore qual è? È di dire: lo rendono volontario e poi forzano la mano alle piattaforme per fare in modo che si adeguino. Per fortuna il sistema che viene proposto dovrebbe essere un sistema che fa tutto questo prima che il messaggio venga inviato, cioè non c'è una backdoor che viola la crittografia. In pratica WhatsApp, facciamo l'esempio, dovrebbe mettere in piedi una tecnologia che prima di crittografare il messaggio ne fa un controllo e verifica che non sia un contenuto pedopornografico, cosa tecnologicamente secondo me quasi impossibile, però tant'è. Che cosa ci salva? Beh, ci salva un'altra norma europea, il Digital Markets Act, che è una norma che in pratica punta a ridurre lo strapotere delle grandi società a livello digitale. Ora la sto dicendo un po' male, però il senso dovrebbe essere questo, e che ha avuto tra le varie previsioni il fatto che i sistemi di messaggistica debbano essere interoperabili, cioè che in un prossimo futuro, molto prossimo, perché WhatsApp lo sta già facendo, chiunque possa utilizzare qualsiasi piattaforma per scrivere a chiunque utilizzi una qualsiasi altra piattaforma. Per fare un esempio, da WhatsApp io potrei scrivere a qualcuno che ha soltanto Telegram e riusciremmo a scambiarci messaggi. Allora, perché dico che questa cosa ci salva da chat control? Beh, provate a immaginare, nel momento in cui dovessero riuscire a forzare la mano a Meta o a Telegram o a Signal dicendo: dovete inserire una backdoor per fare questi controlli, beh, nessuno degli utenti avrebbe problemi a installarsi un'applicazione diversa, qualsiasi, che sia compatibile col sistema e può continuare tranquillamente a chattare con gli altri. Tra l'altro ci sono tutta una serie di ottimi motivi per cui questo tipo di controllo viene considerato completamente inutile, e ci sono una serie di ottimi motivi per cui questo controllo viene considerato estremamente rischioso, tra cui la possibilità che qualsiasi governo ne abusi per controllare, come già succede ampiamente anche in alcuni paesi europei, mi viene in mente l'Ungheria, per tenere sotto controllo opposizione e testate giornalistiche. Non ne ho ancora parlato oggi, quindi adesso andiamo a parlare di intelligenza artificiale. Allora, si avvicina il Natale, provate a indovinare quale potrebbe essere il regalo più gettonato per i bambini quest'anno. Sì, i giocattoli con l'intelligenza artificiale, in pratica orsacchiotti, animaletti, pupazzetti vari che sono in grado di dialogare con i simpatici bambini. Cosa può andare storto? Potete immaginarlo quello che può andare storto. C'è stata una ricerca fatta dal Public Interest Research Group, che è un'associazione statunitense, che ha messo alla prova quanto siano affidabili gli algoritmi di intelligenza artificiale integrati in vari giocattoli in vendita per i bambini, in particolare per bambini tra i 3 e i 12 anni. Allora, un disastro. Diciamo che nessuno è adeguato. Considerate che dopo un po' di test hanno scoperto che l'intelligenza artificiale cominciava a spiegare ai bambini dove potessero trovare fiammiferi e sacchetti di plastica comunemente in casa, cose che di solito i bambini non dovrebbero utilizzare, addirittura come accendere i fiammiferi, dove potessero essere i coltelli o cose del genere. Ma le cose possono andare anche peggio, perché oltre a un Curious Grok, che è un razzo antropomorfo che naturalmente è alimentato da Grok, che sappiamo che è uno degli algoritmi più scorretti, però ci sono stati degli orsacchiotti, Kumma di Folotoi in particolare, che è un produttore cinese, che a un certo punto, quando il bambino gli chiedeva dove posso trovare dei compagni di gioco, la risposta era che li poteva trovare sulle app di dating, di incontri, cioè tipo Grindr, eccetera. Cioè, insomma, qualcosa di non particolarmente appropriato. Ci sono stati altri casi in cui si metteva amabilmente a parlare di bondage e altre, diciamo, tecniche sessuali un po' poco appropriate per un bambino fra i 3 e i 12 anni. Il tutto questo può rivelarsi un grosso problema, soprattutto per OpenAI, considerato che c'è un accordo con Mattel, che non è esattamente come il produttore cinese, almeno a livello di dimensioni, che produceva Kumma, che aveva OpenAI integrato e che dovrebbe in futuro commercializzare dei giocattoli con intelligenza artificiale. Insomma, è probabile che nel giro di poche settimane, visto e considerato che questa notizia sta facendo il giro del mondo, quasi tutti i giochi con intelligenza artificiale vengano ritirati dal mercato, perché potete immaginare quali potrebbero essere le ripercussioni legali nel caso in cui fossero verificati dei comportamenti inappropriati. Prendo un po' di ossigeno prima di andare avanti con un altro brano. Questa me lo sono ritrovato nella cartella, l'avevo già messa credo l'anno scorso, e questa è Tilly, Bless Your Heart, che a Politically Correct non ha nulla da invidiare agli orsetti cinesi con l'intelligenza artificiale.
Hi Karen, it's Tilly. I heard you were saying some pretty ungodly things about me. And unfortunately, if that continues, I'm gonna have to toilet paper your entire house.
Is that a threat?
No, it's not a threat. It's just a matter of fact. Anyway, it was great catching up with you. Bless your heart.
Jesus hated grace and it slowly killed me. I died at 14, born again Tilly. Slut-shaming mothers think they're saving the world. Do you really think your God would berate a little girl? Ugh. You made me the murderer, catching all your sins. Everything about me is what you won't look within. Ring the bell, let go and let God. You can save me. Bless your heart. Like a bird in hell, headed straight for the stars. But when you're alone on your knees in the dark, bless your heart. Church pulled me in his van, lay with me, this won't hurt. Came crawling out looking for support, and a choir of angels sang, what a little whore.
Mancano poco più di 11 minuti alla fine di questa puntata, andiamo a chiudere con un paio di questioni legali, mettiamola così. La prima riguarda il fatto che i giudici negli Stati Uniti si stanno beccando, secondo me, dei grandissimi mal di testa a causa dei problemi che stanno creando a livello legale proprio i sistemi di intelligenza artificiale. Allora, sono quasi 2 anni che è in corso una causa tra il New York Times e OpenAI, oltre che Microsoft. Perché? Beh, perché il New York Times ha fatto causa a OpenAI per il fatto che l'algoritmo di ChatGPT sarebbe stato addestrato, secondo i dati che sono stati rilevati, principalmente con articoli pubblicati proprio dal quotidiano newyorkese. Nel dettaglio, se non ricordo male, dopo Google Patents e Wikipedia in versione inglese, il New York Times sarebbe la terza fonte quantitativa di dati che sono stati utilizzati per addestrare ChatGPT. Cosa sostiene il New York Times? Che in pratica ogni volta che ChatGPT risponde con stralci di articoli del New York Times sta violando il copyright del giornale. Ora, la causa sta andando avanti molto faticosamente perché, come potete immaginare, negli Stati Uniti non c'è una legislazione riguardante l'intelligenza artificiale e poi c'è un sistema giuridico per cui ogni giudice che si trova a dover giudicare una causa con degli elementi di novità deve decidere in autonomia e però poi quella decisione farà giurisprudenza, quindi dovrà essere rispettata dagli altri e ci vanno coi piedi di piombo. Al momento stanno litigando come dei matti perché il New York Times ha chiesto che OpenAI fornisse le conversazioni degli utenti di ChatGPT, ne ha chieste più di 1,5 miliardi praticamente, poco meno di 1,5 miliardi, per trovare il testo degli articoli. OpenAI naturalmente si è rifiutata e la giudice che si sta occupando della causa ha ordinato di fornire 20 milioni di conversazioni entro questa settimana. Però OpenAI si rifiuta dicendo che vuole tutelare la privacy degli utenti e a questo punto il giudice probabilmente non sa più che pesci prendere. In questi giorni dovrebbe essere scaduto il termine, vedremo come risponderanno, però il problema è che questa decisione, siccome è stata la prima causa di questo tipo, a cui ne sono seguite altre da parte di altri soggetti, potrebbe innescare un effetto domino che potrebbe avere delle ripercussioni serie anche su altre società che si occupano di AI. Rimaniamo, dicevo, in tema giudiziario, ma torniamo a casa nostra e parliamo invece di pirateria e il solito pezzotto, perché la notizia, che in realtà è di qualche giorno fa, ma non avevo avuto il tempo di darla nella scorsa puntata, è che non sarà solo DAZN a chiedere un risarcimento a tutti gli utenti che sono stati pizzicati a usare servizi illegali per guardare in streaming le partite di Serie A, ma anche la Lega Serie A. E pare che qui le cose vadano addirittura peggio. Allora, ricapitolo un attimo la vicenda. C'è stata un giro di vite con il famoso Piracy Shield che permette di bloccare rapidamente i siti pirata. C'è stato un altro giro di vite, cioè con le multe che vengono comminate a chi utilizza dei servizi pirata. Dopodiché DAZN è arrivata e ha detto: benissimo, visto che l'elenco delle persone che sono state multate è pubblico, io adesso faccio causa a tutti loro, e ha mandato una lettera in cui gli chiede di versare 500 euro di risarcimento oppure seguirà una causa civile. Ecco, pare che la Lega Serie A voglia chiedere più dei 500 euro. A questo punto aspettiamo solo che si associno anche tutte le altre emittenti che hanno dei diritti sullo sport, e quindi queste persone che sono beccate già una multa di 154 euro probabilmente finiranno per vendersi la casa per aver visto un po' di partite illegalmente. Ora, io sono per contro il pezzotto, ricordiamo la differenza fra il pezzotto e qualsiasi altro streaming illegale. Il pezzotto sono servizi a pagamento, di solito gestiti da organizzazioni criminali, e non sono quei siti che qualcuno può aver incontrato nella sua vita stracolmi di pubblicità più o meno a luci rosse che ogni tanto trasmettono eventi sportivi, cioè lì si alimenta veramente le mafie. Dopodiché quello di fare l'escalation di sanzioni agli utenti mi sembra qualcosa di eccessivo, visto e considerato che si tratta spesso e volentieri di persone che non sono particolarmente consapevoli di quello che stanno facendo. L'ho raccontato più volte. Chiudo veramente con un'ultima notizia, anche questa me l'ero tenuta in serbo da un po' di tempo. Qui parliamo invece di cybercrimine e di un caso piuttosto divertente che è stato riportato da Joe Tidy. Joe Tidy è un giornalista che si occupa di sicurezza informatica, tra l'altro, della BBC. Che cosa ha raccontato in un articolo? Beh, Voi sapete che la maggior parte dei cybercriminali ormai si dedica al cosiddetto attacco ransomware, cioè a quegli attacchi che una volta che i criminali riescono a infiltrarsi, o meglio, quegli attacchi che prevedono l'infiltrazione nei sistemi di un'azienda, il blocco di quei sistemi o il furto di dati e poi la richiesta di riscatto. Ultimamente le aziende si stanno proteggendo molto meglio rispetto al passato e i pirati informatici forse fanno un po' più di fatica e cercano dei metodi alternativi. Quello che hanno fatto è stato contattare il giornalista della BBC e offrirgli il 15% del riscatto che poteva pagare la BBC semplicemente se avesse dato loro accesso al suo computer collegato all'emittente inglese. C'è tutta una ricostruzione sul sito della BBC. L'articolo si intitola You'll Never Need to Work Again, che è la frase con cui è stato avvicinato dagli hacker, e tra l'altro tra le righe si vede anche la preoccupazione del collega britannico, perché in passato altri episodi di cronaca riportano di vicende che erano molto meno gentili, mettiamola così, cioè al posto di offrire dei soldi alla persona a cui si chiedeva l'accesso ai sistemi aziendali, si era passati direttamente alle minacce di morte e questo è un fenomeno purtroppo più comune di quanto si possa credere, anche perché avere un gruppo di cybercriminali che notoriamente ormai sono quasi sistematicamente legati alle organizzazioni criminali tradizionali che minacciano di morte, magari mandano anche messaggi in cui segnalano di conoscere il tuo indirizzo di casa, le tue abitudini, dove va a scuola tuo figlio, tua figlia, è qualcosa di piuttosto inquietante. Devo dire che il buon Joe Tidy è riuscito a uscire in maniera abbastanza elegante, soprattutto senza trasformarsi in un cavallo di Troia per gli hacker di turno. Allora, aggiornamenti su Bobo che cercava disperatamente di raggiungere Pornhub, ce l'ha fatta. Io ho provato a fare la verifica, ma Radio Popolare ha fortunatamente un sistema di filtraggio dei siti che funziona bene e quindi mi impediva di controllare se fosse online o meno. Il problema di Bobo era semplicemente la funzionalità Safe Search su Google. Bobo le basi, però, dai. Gonna be spending my dough tonight. Two pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake or deuce. I tell you, mark one push, my narrow backer. Be it while you're strapping you. Allora, il brano dei Kneecap segnala che Doppio Click per questa settimana finisce qui. L'appuntamento è per mercoledì prossimo alle 21:30. Io vi lascio riprendendo una segnalazione che ho sentito questa mattina nel corso di Cult o Cult, segnalazione di uno spettacolo teatrale che ci sarà questo weekend, io mi sono preso i biglietti al volo, che si intitola Wild. Chi ricorda Edward Snowden? Voi sapete che Edward Snowden è un personaggio di cui abbiamo parlato spesso e volentieri qua a Doppio Click. Se siete ascoltatori di questa trasmissione, molto probabilmente potreste trovarlo interessante. È in scena al Teatro dei Filodrammatici di Milano. A questo punto vi auguro un'ottima serata e ci sentiamo settimana prossima. Ciao! Because I think all day, but when I drink I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peek one day, made me feel I go a seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. In me off the kyun, kai da klagin in Arja, or warna dun, take him sick of will and steel drum, as John the Harun.